Siamo?
Sì, sì. Di accomodare.
Sì. Allora invitiamo i convenuti ad accomodarsi, così possiamo dare avvio. Sì, perché fa troppo rumore. Certo, se c'era l'asta era meglio.
Ma siamo in una scuola.
Sì, l'elenco dei relatori. Sì, sì. Bene.
Puoi anche dire un attimo.
Bene, allora io intanto saluto i convenuti a questo incontro, alla presentazione del libro di Stefano D'Enrico, Anarchismo e Politica. E saluto con particolare piacere i relatori, e precisamente il professor Luciano Pellicani, docente di sociologia politica dell'Università LUISS di Roma, il professor Gianpietro Berti, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, e Valentino Parlato, nota penna del giornalismo italiano, certo, certamente. Bene, e saluto chiaramente i convenuti, li ringrazio per essere qui presenti e li ringrazio anche a nome dell'associazione che ha organizzato questo incontro, l'associazione culturale e professionale Unicorno L'Altra Scuola. L'Unicorno L'Altra Scuola organizza annualmente almeno un convegno di respiro nazionale. Negli altri anni abbiamo organizzato dei convegni tematici, quest'anno ci è piaciuto organizzare questo convegno a partire da questo testo che finalmente è stato dato alle stampe appunto da Stefano D'Enrico, che è uno dei membri dell'associazione, segretario nazionale dell'Unicobas Scuola, sicuramente insomma un elemento fondamentale per la nostra attività. E il fatto che abbia organizzato questo incontro l'associazione culturale spiega anche il fatto della scelta del luogo, una scuola chiaramente, molti di noi sono uomini e donne che lavorano nella scuola, quindi ci è anche piaciuto, no? Utilizzare questo spazio a disposizione per discutere appunto di questo testo sicuramente interessante e per portare anche questa discussione, no? In un luogo dove purtroppo, insomma, soprattutto ultimamente, grandi possibilità di scambi di un determinato genere è difficile fare per tutta una serie di motivi. Dunque, io sono Stefano Lonzar, sono appunto anch'io membro dell'associazione culturale e prima di dare la parola all'autore e poi di sentire gli interventi dei relatori, pensavo di introdurre la figura di Camillo Berneri attraverso una scheda storica, anche perché purtroppo, e questo sarà insomma un elemento che ritornerà spesso anche immagino all'interno della discussione, è un personaggio che effettivamente ai più forse è sconosciuto, no? Oppure che si conosce abbastanza in maniera superficiale. Quindi leggerò appunto questa scheda dove verrà trattata un po' la biografia e quelli che sono i punti salienti del pensiero di Camillo Berneri, i punti principali che poi si avrà sicuramente la possibilità di approfondire. Allora, Camillo Berneri è una delle figure principali del nuovo socialismo italiano del primo Novecento. Nasce a Lodi nel 1897 e quindi è praticamente coetaneo con alcune delle figure principali proprio del socialismo di quel periodo. Basti pensare a Pietro Gobetti, di poco più giovane, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi e Antonio Gramsci, invece di circa 5-6 anni, maggiore di circa 6 anni. La produzione intellettuale, editoriale di Camillo Berneri non ha certamente nulla da invidiare agli altri, forse soltanto Gramsci effettivamente riesce a sviluppare una produzione, soprattutto a sistematizzarla maggiormente la produzione da parte appunto dell'intellettuale comunista rispetto a quello che è riuscito a fare lo stesso Camillo Berneri. Da questo punto di vista è interessante quello che ha affermato il professor Berti nel convegno di maggio ad Arezzo, che probabilmente anche questa sistematicità nasce purtroppo per Gramsci proprio dal fatto di essere stato costretto a lungo all'interno delle patrie galere, quindi ha avuto purtroppo appunto la possibilità di poter organizzare meglio il suo pensiero. E comunque coetaneo di questi grandi intellettuali ha anche la caratteristica di avere sempre avviato uno scambio culturale sia con i grandi del socialismo e fine Ottocento, ma anche con le figure dei giovani, quindi a partire dai La Testa, Fabbri dell'ambito libertario, Salvemini e Turati dell'ambito socialista, passare poi appunto i giovani come Tasca, Pertini, Bordiga e così via. Eppure appunto Camillo Berneri per i più è quasi sconosciuto e questo effettivamente è dovuto purtroppo a un complice tentativo appunto da parte del mondo accademico e in parte anche da parte della storiografia della sinistra, che appunto ha teso a far dimenticare la figura di questo poliedrico intellettuale. A simbolo di questo, di questa cancellazione dell'importanza storica e culturale di Camillo Berneri, possiamo prendere il fatto che a Camillo Berneri, a differenza di tutti questi altri intellettuali, non è stata intitolata neanche una via, o per meglio dire ce n'è una, no? Un viottolo di campagna che corre lungo un canale che collega Modena a Parma, no? E che praticamente non porta da nessuna parte e che il Comune ha deciso appunto il comune di Reggio il Rio Modolena, che ha deciso il comune di Reggio di intitolare a un suo concittadino, perché effettivamente Camillo Berneri, è vero, abbiamo detto che è nato a Lodi, però ha trascorso gran parte, no, della sua gioventù, della sua breve purtroppo vita a Reggio Emilia, tra Reggio Emilia e la Toscana e Arezzo, e proprio per questo motivo l'anno scorso, e ricorreva il 70° anniversario, no, del barbaro assassinio, sia Reggio Emilia che Arezzo hanno dedicato delle giornate di studio in suo onore. E quindi gira molto per l'Italia, gira molto sia per la sua attività di insegnante, è un insegnante anche Camillo Berneri, si è laureato in filosofia con Gaetano Salvemini attraverso con una laurea di pedagogia. E poi gira molto comunque l'Italia, e non solo l'Italia, perché poi sarà costretto a girare molto anche per l'Europa, e a causa chiaramente del suo impegno politico. Camillo Berneri nasce dapprima come socialista dal punto di vista politico, il socialismo umanitario che faceva riferimento a Camillo Prampolino, ed è l'unico studente di Reggio Emilia iscritto al Partito Socialista, ed è uno dei pochissimi nel paese iscritto al Partito Socialista, giovane studente appunto. Riesce anche a diventare segretario appunto della Federazione Giovanile Socialista di quella città. E inizia quindi ad avviare la sua attività politica, la propaganda, e chiaramente la propaganda si scontra con quello che è un momento topico della storia italiana di quel periodo, cioè la Prima Guerra Mondiale. E là, appunto durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, che comincia a guardarsi anche attorno attraverso le proposte politiche anche diverse da quelle del Partito Socialista e giudica chiaramente inadeguata sul fronte proprio della questione della guerra la posizione assunta in quell'epoca dal Partito Socialista, cioè il famoso non aderire e non sabotare, e quindi si avvicina alla proposta politica anarchica, all'anarchismo. E proprio possiamo dire che Berneri non vede nell'anarchismo solo il veicolo per una lotta più determinata, bensì un movimento che aveva nelle sue potenzialità proprio quella di offrire delle risposte politiche più appropriate per un cambiamento del mondo qui ed ora. Questo quindi lo porta a effettuare questa scelta. Quando fa questa scelta però è ancora in età da soldato. E quindi addirittura nel 1918 è costretto a raggiungere il fronte militare sotto scorta dei carabinieri. Però ciò non toglie che in quegli anni comincia anche ad attivarsi con la sua, appunto, il suo impegno all'interno del mondo libertario e soprattutto a impegnarsi attraverso la sua attività di riflessione, ma soprattutto riflessione dissacrante dell'anarchismo. E partecipa ai vari movimenti di quegli anni, viene mandato al confino a Pianosa. Sono anni importanti oltre che per diciamo la questione politico-sociale in generale in Italia, ma sono anche anni importanti specifici per il movimento anarchico. Sono gli anni della fondazione dell'Unione Anarchica Italiana nel 1919, alla creazione dell'organo di stampa più importante anarchico, Umanità Nova, sul quale scriverà numerosissimi articoli, e quotidiano a quell'epoca certamente, e sono anche gli anni 1924 della fondazione alla quale lui partecipa a pieno titolo, di quella che possiamo dire sicuramente la rivista storicamente più ricca e più interessante teorica libertaria di quel tempo, e cioè Pensiero e Volontà. Ciò nonostante, questo è una dei un filo rosso che contraddistinguerà l'attività politica e pubblica di Camillo Berneri, non si limita chiaramente a intervenire soltanto sulla stampa specificatamente anarchica e libertaria, ma continua a scrivere su un numero enorme di testate appartenenti chiaramente al mondo socialista e anche riviste quali Coscienzia, che era l'organo dei protestanti, della confessione protestante in Italia. Finito, conclusa questa esperienza conflittuale col servizio militare, inizia il percorso accademico, si trasferisce a Firenze. Lì a Firenze entra in contatto col variegato mondo culturale di quegli anni, il mondo delle famose riviste storiche, La Cerba, La Voce, quindi personaggi del calibro Prezzolini, Papini, ma soprattutto a Firenze entra in contatto con quello che sarà uno dei suoi grandi maestri, e cioè Gaetano Salvemini. Entra in contatto con quella che è la rivista di Gaetano Salvemini, il settimanale L'Unità. E proprio a Firenze, proprio nell'ambito universitario, abbiamo detto prima, il docente con il quale si laurea è Camillo Berneri, Berneri incontrerà anche altri, questi intellettuali di cui parlavamo prima, quegli intellettuali del calibro di Carlo Rosselli, coi quali, Ernesto Rossi, coi quali appunto avvierà un proficuo scambio che durerà, no, lungo tutta la sua esperienza, sia politica che lungo la sua vita. E già da questi primi anni, già da questi molteplici interventi su riviste, anche non specificatamente diciamo politiche, possiamo vedere quella che è una delle caratteristiche di Camillo Berneri, e cioè il fatto di essere caratterizzato da una grande curiosità intellettuale. La curiosità intellettuale dell'Odigiano non ha praticamente confino alcuno. E per questo di lui si potrà dire, contenuta nell'arco temporale di un ventennio, La vicenda politica e intellettuale di Berneri si rivela in misura in cui viene recuperata negli archivi prodigiosa di opere. È impressionante la mole e la varietà degli scritti, vasto il solco aperto nella problematica ideale e politica di quel periodo, unica e pressoché isolata figura nel grande affresco che raffigura la battaglia libertaria nell'Europa dell'interguerra. Una grande curiosità intellettuale che lo porta a spaziare anche in campi che possono apparire immediatamente distanti dal campo appunto prettamente politico e di impegno nel sociale. Penso in particolar modo appunto a degli interventi, a dei veri e propri testi che scrisse di argomento psicanalitico, non solo distanti dal suo impegno, ma anche diciamo degli argomenti trattati in un'Italia che ancora era pressoché digiuna, no, di un argomento del genere. E quindi possiamo benissimo annoverare Camillo Berneri anche tra i promotori che hanno portato attraverso i suoi studi, attraverso i suoi libri, scritti però fuori dall'Italia durante il periodo appunto dell'esilio, fu uno dei primi a portare anche nel dibattito culturale generale questo nuovo elemento, qual era appunto l'elemento psicanalitico. Da questo punto di vista occorre ricordare appunto il primo tra i politici a fare un discorso del genere, sicuramente, quindi gliene va dato sicuramente. E bisogna ricordare da questo punto di vista appunto almeno due testi. Allora, I ricordi d'infanzia di Leonardo e poi un testo che scrisse appunto in francese durante appunto l'esilio dopo il 26, e cioè l'ebreo antisemita. Quindi anche un'apertura verso un argomento, una tematica innovativa e chiaramente problematica, quale poteva essere appunto questo discorso e il rapporto anche col mondo ebraico. A tale proposito Roberto Cavaglion, autore di studi su Berneri e il mondo ebraico, tiene a sottolineare proprio questo aspetto. Berneri va considerato oggi un intellettuale del nostro Novecento tra i più attenti al problema ebraico, ipersensibile dinanzi ai segni premonitori di una campagna razziale imminente, ma da nessuno, escluso appunto lui, avvertita come tale. Ma è comunque ancora appunto un dato sconosciuto ai più. Sempre di quegli anni un altro testo diede alle stampe Berneri, un testo che attraverso appunto questi suoi studi di ordine psicologico e psicanalitico effettuò su quella che era divenuta la figura preminente in Italia, e cioè su Mussolini, un testo appunto basato sulla psicologia del dittatore, intitolata Mussolini grande attore. Quindi già da queste prime affermazioni, da queste prime note biografiche, note storiche, possiamo benissimo affermare che non è certamente un personaggio qualunque. Eppure, come ho detto all'inizio, è un personaggio particolarmente sconosciuto al grande pubblico. La verità è che a Berneri è stata destinata la sorte da sempre riservata all'anarchismo, contro il quale la congiura del silenzio ha operato a ogni latitudine politica o longitudine storica. Se permettete faccio un breve inciso, un'esperienza strettamente personale. Ieri al telegiornale, al TG2, TG1, ora non mi ricordo quale, è stata presentata una interessantissima esperienza editoriale, cioè domenica ritornerà la rivista Il Diario, non so se la conoscete, immagino di sì, che uscirà, diventerà quindicinale e ritorna in edicola attraverso un numero monografico sulla Spagna, sulla guerra civile spagnola praticamente. E è stata fatta una breve intervista al direttore Enrico De Aglio, il quale appunto ha spiegato che c'è l'esigenza di ricordare nello stesso giorno del dramma della Shoah anche il dramma che è avvenuto in Spagna a seguito appunto degli eccidi organizzati dalle truppe franchiste sia durante la guerra civile che anche dopo, chiaramente. Ebbene, Enrico De Aglio ha chiaramente citato chi furono oggetto di questi massacri e ha citato i repubblicani, ha citato i comunisti e ha citato i massoni. Però guarda caso, insomma, per l'ennesima volta gli anarchici, benché fossero, no, ci fosse in Spagna un anarchico su tre, no, 6 milioni di aderenti alla CNT, insomma, dico, sono scomparsi, diciamo, in questi 70 anni, si sono volatilizzati, sono scomparsi dalla, non so, dalla storia, purtroppo, cosa gravissima. Allora, abbiamo detto appunto, scrive questi libri, li scrive sia in parte quando ancora sta in Italia, l'ebreo antisemita invece lo dà alle stampe quando sta in Francia, ma perché deve fuggire dall'Italia? Beh, perché chiaramente il regime gli rende la vita difficile, in primo luogo come? Non concedendogli la cattedra a cui aveva pieno diritto di docente liceale, per un certo periodo di tempo riesce a insegnare nell'istituto tecnico, ma poi, insomma, chiaramente essendo quel personaggio che era, rappresentando quello che rappresentava appunto agli occhi del regime fascista, Berneri è costretto a fuggire. Anche lui viene aggredito e quindi chiaramente insieme alla sua famiglia è costretto a riparare nell'aprile del 1926 in Francia. E qui si apre un altro capitolo della vicenda di Camillo Berneri, forse da un certo punto di vista ancora più proficuo e interessante. Avvia quindi questo, dapprima un breve periodo di clandestinità, dopodiché diventa un vero e proprio esilio, è continuamente tampinato dai poliziotti dell'Ovra, quindi della polizia speciale, della polizia segreta fascista, e che addirittura ordisce nei suoi confronti una montatura per cui inizialmente viene cacciato anche dalla Francia, quindi inizia a percorrere praticamente un po' tutte le latitudini dell'Europa e meritando l'appellativo di il maggiore l'esiliato con, no, maggiormente colpito dalle espulsioni in Europa. Ciò nonostante, benché appunto conduca questa vita, una vita anche difficile, che lo costringe chiaramente anche a trovare i modi più semplici ma allo stesso momento più nobili di vivere, fa anche il muratore, e Berneri continua però a partecipare al dibattito all'interno del mondo libertario e non solo, e riuscendo addirittura in questo momento anche a dargli ancora di più un afflato, diciamo così, internazionale, e quindi collabora un po' a tutte le riviste anarchiche, libertarie, insomma un po' di tutta Europa, e non solo d'Europa ma anche d'America. Ci sono tantissimi articoli anche pubblicati negli Stati Uniti, in Uruguay, in Argentina e così via. E l'esilio lo porta ancora di più a cementare l'amicizia e l'alleanza con alcune figure dell'antifascismo, alcune figure che sono in primo luogo appunto i fratelli Rosselli. E perché cementa questa amicizia? Beh, perché combattono non solo col nemico che è il nemico immediato, che è il nemico appunto che sta in Italia, che è il fascismo, ma perché hanno chiara l'idea che non basta, non è soltanto quello il versante col quale bisogna fare i conti, ma si sta preparando appunto un altro versante, anzi oramai si sta realizzando l'altro versante, che è dell'altro totalitario del Novecento, dell'altro totalitarismo del Novecento, che è appunto il comunismo autoritario, il comunismo sovietico. Sia Berneri che Rosselli riuscirono anche a dare delle definizioni interessanti di quello che stava accadendo in quel periodo in Italia, e vorrei proprio ricordare oltre alle analisi attente appunto di Berneri sul regime fascista, non solo, no, quello che diceva sul regime fascista, ma anche quello che rappresentava ai suoi occhi il popolo italiano. il perché, cioè cercava di andare oltre, no? Il perché appunto era potuto accadere che si era verificato un fenomeno di massa qual era il fascismo. Ed è interessante anche leggere quello che è un vero e proprio vaticinio sul rapporto tra gli italiani ed il regime, preconizzando appunto le condizioni della caduta dello stesso. Che cosa dice molto tempo prima del 1943 Berneri? Il popolo italiano non è ancora un branco di schiavi, non è materia morta, ma non è neppure un popolo uso a libertà e di libertà geloso, non è l'asino paziente, ma non è neanche il leone incatenato. La rivolta non sarà quindi morale, sarà lo scoppio di un generale malcontento egoistico, di un'esasperazione di ventri vuoti. E dicevamo appunto il discorso delle alleanze, le alleanze che sono soprattutto alleanze nei confronti appunto delle forze liberal-socialiste, quali erano appunto i fratelli Rosselli. E per quanto riguarda il punto delle alleanze aveva delle posizioni molto precise, riteneva sicuramente di dire no all'omologazione frontista come una delle medicine necessarie a ridare forza al movimento anarchico. Lo stesso valeva anche per quanto riguarda il discorso nell'ambito sindacale, non credeva nel frontismo sindacale, riteneva invece che fosse fondamentale l'impegno e la creazione di strutture anarcosindacaliste, elemento proprio prioritario per sviluppare la politica e la rivolta sociale. Ciò nonostante però Camillo Berneri non è mai caduto nell'integralismo e nel settarismo, sarà anzi appunto come diciamo prima l'anarchico che probabilmente ha cercato più di tutti gli altri un contatto, di mettere in essere un'adeguata politica di alleanza. E quindi è chiaro che la politica di alleanza, secondo Berneri, doveva essere ricercata in quali forze? Nelle forze di quell'epoca più vicine, che combattevano entrambi i totalitarismi, quindi i repubblicani di sinistra e i liberal-socialisti, considerando appunto naturale approdo per l'anarchismo un'alleanza contro i totalitarismi, capace di far maturare a favore dello stesso le condizioni della storia. Ecco quindi che la sua attenzione sarà volta in particolare verso riviste quali Rivoluzione Liberale e Giustizia e Libertà. La prima, la rivista di Piero Gobetti, e la seconda invece appunto di Carlo Rosselli. E proprio sulla rivista di Gobetti nel 1923 Camillo Berneri diede la famosa definizione degli anarchici quali i liberali del socialismo. Insieme a Rosselli fu non solo collaboratore dal punto di vista intellettuale, ma fu addirittura il promotore di una vera e propria colonna che partecipò appunto alla guerra civile, di cui Carlo Rosselli, inglobata all'interno delle milizie della CNT, no? Dove appunto Carlo Rosselli era praticamente il comandante e Berneri fu il commissario politico di questa struttura, all'interno della quale parteciparono gran parte degli anarchici che andarono a combattere in Spagna dopo appunto gli anarchici italiani, anarchici italiani che intervennero in Spagna a fianco della Repubblica e della Rivoluzione Sociale. Allora, cronologicamente, ma non solo, Berneri, Gobetti, Rosselli, i Rosselli e Gramsci sono accomunati non solo appunto dall'essere nati praticamente negli stessi anni, ma anche da alcuni elementi, alcuni dati che sono sicuramente interessanti. Quali, per esempio? Beh, per esempio il fatto che non uno di loro ebbe vita facile, oltre che con gli avversari chiari, cioè i fascisti, la controparte, ma dovettero tutti questi personaggi scontrarsi anche con molti dei loro compagni di strada. Come Berneri, pure Rosselli non era certo amato da una certa sinistra. E purtroppo a nessuno di loro, anche appunto anche Antonio Gramsci, a nessuno di loro fu purtroppo concesso di invecchiare. Il primo segnale fu la prematura scomparsa appunto di Piero Gobetti, che morì non ancora 25enne, nel 15 febbraio 1926 a Parigi, per i postumi dei colpi, no, subiti dai picchiatori fascisti in Italia. Rosselli venne eliminato, Rosselli insieme al fratello Sabatino, detto Nello, venne eliminato in Francia, sempre ad opera dei sicari fascisti, e poco tempo dopo la morte di Camillo Berneri, e Camillo Berneri appunto venne ucciso a sangue freddo nel corso delle giornate di maggio a Barcellona dagli agenti staliniani sguinzagliati contro di lui da Palmiro Togliatti. Erano questi fatti, erano i prodromi della campagna contro il socialfascismo orchestrata da Stalin a scapito di tutti i gruppi della sinistra che non fossero direttamente controllati da Mosca. E chiaramente questa cosa Camillo Berneri l'aveva già denunciata quando appunto stava in Spagna a fianco della rivoluzione spagnola. L'aveva denunciata quando aveva detto che la Spagna si trovava oramai nel corso della guerra civile spagnola costretta tra due fuochi, da una parte Burgos e da una parte Mosca. Burgos che cos'era? Burgos era la capitale della Spagna franchista, quindi il nemico, però secondo la lucidità di Berneri aveva fatto anche dire che purtroppo il nemico c'era anche alle spalle, ed effettivamente il nemico in quell'occasione già lavorava alle spalle, come ben sappiamo, no? Tanto per dirne una, attraverso un utilizzo a dir poco singolare e molto personalistico delle armi che arrivavano, no? E che quindi non riuscivano mai a arrivare là dove dovevano arrivare, e invece venivano tenute nelle caserme perché sarebbero dovute servire semmai dopo a fare l'epurazione, l'eliminazione, no? La pulizia, come appunto auspicava Stalin, Togliatti e così via. L'altro grande intellettuale che abbiamo citato prima, Antonio Gramsci, la vera mente del comunismo marxista in questo paese, anche lui non tanto gradito a Stalin, era deceduto appena 9 giorni prima della morte di Camillo Berneri. Era deceduto solo 46enne, dopo 11 anni di carcere e confino in Sardegna, malato di tubercolosi, fatto morire da Mussolini deliberatamente. E proprio Camillo Berneri fece in onore di Antonio Gramsci l'ultimo suo intervento pubblico alla radio Senete Fai di Catalogna la sera del 3 maggio, quindi praticamente solo 48 ore prima del rapimento e del suo assassinio. Fra Berneri e Gramsci esisteva un rapporto di comune e reciproco rispetto. Berneri era anche intervenuto sulle pagine dell'Ordine Nuovo, la rivista diretta da Gramsci, un giornale, anche un'organizzazione che sicuramente Berneri ammirava. Con Gramsci non polemizzò, ciononostante polemizzò, si scontrò sul bolscevismo e sulla concezione del primato operaio. Però per ironia della sorte, proprio benché appunto avesse nel corso del tempo avviato anche queste polemiche, questi scontri su alcuni punti nodali tra marxismo e anarchismo con Gramsci, dico per ironia della sorte, quando venne prelevato e portato via dai sicari comunisti, stava scrivendo quella che sarà praticamente l'ultimo documento manoscritto di Camillo Berneri, e stava scrivendo l'appello all'unità contro il franchismo. e, col quale appunto lui voleva scongiurare la guerra civile nella guerra civile, cosa che effettivamente in quei giorni di Barcellona stava accadendo. Ricordiamo che appunto Camillo Berneri fu portato via quando praticamente diciamo le forze comuniste stavano cercando di attaccare la centrale telefonica che invece gli anarchici avevano messo sotto controllo all'indomani del, dopo aver inchiodato nelle caserme e costretto alla resa i golpisti franchisti a Barcellona stessa. L'assassinio brutale chiaramente e a sangue freddo suscitò una grande indignazione, fu chiaro, fu subito chiaro chi fu il mandante e chi realizzò questo assassinio. Tant'è vero che ci furono delle reazioni molto forti a livello internazionale, basti ricordare l'intervento nel discorso di apertura di Pietro Nenni al terzo congresso del Partito Socialista in esilio, intervento appunto che Pietro Nenni dedicò alla figura di Camillo Berneri alla sua morte e denunciò proprio con forza la responsabilità dei comunisti staliniani. Lo stesso aveva già fatto Angelika Balabanov e altre tanto forti furono le denunce portate avanti da altri settori socialisti, Rosselli, Rossi e tanti altri. Gli stalinisti cercarono di trovare una scusa, cercarono di depistare, Stalin inizialmente cercò di rivendicare e di motivare questo assassinio. Ma poi appunto l'ondata di sdegno fu talmente grande che poi nel corso del tempo fu costretto lo stesso Togliatti, appunto quello che abbiamo detto, colui che mandò gli assassini a prelevare Berneri, a dover fare no, una retromarcia su quanto aveva affermato, no? Facendo un discorso che poi in fondo Camillo Berneri era un anarchico buono, invece semmai bisognerà prossimamente fare fuori, eliminare gli anarchici cattivi, tutte queste cose di cui appunto non occorre neanche fare un commento. Bene, e chiaramente credo di aver delineato almeno dal punto di vista biografico gli elementi fondamentali e quindi direi di poter passare adesso la parola a Stefano De Rico, l'autore del libro che oggi andiamo a presentare, che tratterà in particolar modo l'argomento appunto specifico, cioè dell'eterodossia di Camillo Berneri all'interno del dibattito del Movimento Libertario.
Sì, la cosa che a me preme di più e che credo più sia di attualità è proprio questo discorso di riattualizzazione tramite il percorso e il pensiero berneriano delle tematiche dell'anarchismo, delle tematiche tradizionali e diciamo dell'impatto sul reale. Ora, oggi si discute molto di crisi della politica, certamente tutta una serie di elementi di questa crisi sono riconducibili al modus operandi di tutte le forze politiche ed è dentro il pensiero di Berneri evidente anche come dire, il tentativo di distillare gli elementi centrali dell'anarchismo che sono unici nel mondo della, tra virgolette, politica. In particolare il pensiero di Berneri è volto a dare una spinta perché l'anarchismo esca da quella ossificazione che già ai suoi tempi, come dire, affliggeva il movimento. Purtroppo devo dire che non è cosa tutt'oggi risolta, perché se lo fosse, proprio questa spinta verso una riconversione etica della politica, perché in sostanza di questo si tratta, cioè la questione di fondo è l'utilizzazione sempre e comunque dai domenicani, gesuiti, che come dire a parole negavano questo elemento, sì, no, ovviamente tutta la radice giacobina, ma questa è una cosa che, come vedremo anche nell'analisi che Berneri fa del specifico dell'anarchismo, si incentra in un'unicità dell'anarchismo, laddove per esempio l'anarchismo è l'unico movimento politico che nega radicalmente lo Stato. E quindi la ragion di Stato, il dato di fondo è che non si può per tentare di costruire un percorso di liberazione pensare che il fine giustifichi i mezzi. Insomma, il concetto è semmai quello di il tentativo di ribaltare questo elemento, cioè di dare una afflato etico alla politica. Questo tutto sommato è, come dire, un po' quello che anche oggi un po' a tentoni si andrebbe chiedendo a un mondo della politica che non a caso invece, proprio perché concentrato sull'elemento determinante dell'acquisizione, del radicamento nel potere, dell'occupazione dello Stato dai sistemi, come dire, più rigidi, quindi insomma il tentativo di conculcare ogni libertà, sistemi dittatoriali che hanno avuto purtroppo anche nel comunismo da caserma e di Stato per l'appunto il loro come dire il loro determinarsi storico, sino anche a tutti gli altri che in sostanza non sanno fare altro che, come dire, sostituire al mezzo il fine, cioè il mezzo diventa il fine. L'importante è occupare il potere, l'importante è gestirlo, l'importante è lottizzare, l'importante è, come dire, rimanere lì abbarbicati, ovviamente eliminando ogni tipo di rapporto, di rappresentanza diretta della realtà, di confronto col mondo, con la società civile. E questa è proprio la questione, identificando come dire gerarchicamente la posizione di potere come elemento di trasformazione. Il potere così si riproduce all'infinito e non si trasforma mai nulla. Questo è un concetto di fondo, insomma. Ora Berneri, questo significava sostituire il sono governati al si governano. In sostanza, nel mondo della sinistra in particolare, Berneri dice testualmente, criticando il leninismo, la formula leninista: i marxisti vogliono preparare il proletariato alla rivoluzione mettendo a profitto lo Stato moderno, è alla base del giacobinismo leninista come del parlamentarismo e del ministerialismo social riformista. Il discorso ovviamente è complesso, vedremo nell'analisi che Berneri fa del marxismo, ma è complesso anche per quanto riguarda l'impatto con l'anarchismo, perché l'anarchismo purtroppo viaggia in quel tempo anche un po' a traino rispetto al movimento bolscevico portante dopo la rivoluzione russa, la cosa, come dire, un prosieguo anche in Spagna, come abbiamo visto, eccetera. E Berneri cerca di identificare quelli che sono gli elementi, come dire, di debolezza che hanno reso possibile questa sudditanza contro natura dell'anarchismo a elementi che poi sempre politici ovviamente sono. Questo lo dico perché la politica, noi con la politica non abbiamo niente a che fare, no? Il problema è che comunque qualsiasi cosa si faccia ha a che fare con la politica. E comincia per esempio con un attacco ad una visione, diciamo, romantica del mondo. Per esempio, il romantico ama i tempi remoti perché può metterli in cornice, il nuovo gli sfugge e gli fa paura, così il romantico ama gli eroi perché può idealizzarli a suo piacimento. Il romanticismo è la statuaria della letteratura, della storiografia e della filosofia della storia. Il romanticismo confonde facilmente la grandezza con la fama, l'eroismo con il successo, è storicista. Infine, il segno tradizionale distintivo del romanticismo classico inclina, secondo Berneri, pericolosamente a destra. Il romanticismo reazionario, dice, accettò il potere ed elogiò il boia perché riconducevano il popolaccio dietro le quinte della storia, il popolo fa troppo fracasso, mette in subbuglio lo spirito, il romanticismo era contemplazione più che azione, mollezza più che volontà, egoismo più che generosità, e il suo sogno fu quello reazionario. Bernieri è soprattutto un animale politico, quindi tenta di identificare quelli che sono gli elementi, come dicevo, di debolezza che si sono intrufolati, come dire, nel movimento libertario. Dice espressamente, comincia, come dire, ad attaccare espressamente alcune questioni. Nel 1926... già dice testualmente: i nostri migliori, da Malatesta a Fabbri, non riescono a risolvere i quesiti che ci poniamo, offrendo soluzioni che siano politiche. La politica è calcolo e creazione di forze realizzanti un approssimarsi della realtà al sistema ideale mediante formule di agitazione, di polarizzazione e di sistemazione, atte ad essere agitanti, ovviamente polarizzanti e sistematizzanti in un dato momento sociale e politico. Un anarchismo attualista, consapevole delle proprie forze di combattività e di costruzione delle forze avverse, romantico col cuore, ma realista col cervello, pieno di entusiasmo e capace di temporeggiare, generoso e abile nel condizionare il proprio appoggio nel gioco politico, capace insomma di un'economia delle proprie forze, ecco il mio sogno. Sbaglierebbe comunque chi pensasse a Bernieri come ad un dissacratore della tradizione anarchica. Il suo approccio è semmai contrario ed inverso, denota l'impegno di operare uno screening di questa tradizione, rivitalizzando e ritrovando ciò che è immortale in essa, e invece cercando, come dire, di depurare l'anarchismo da quanto di secondario, congiunturale e tattico, per un gioco inerziale e assurdo impropriamente al rango di principio. Cioè, spesso giudizi di valore e giudizi di fatto vengono confusi nell'ambito della lotta politica da parte del movimento anarchico, e i principi si sedimentano, come dire, al di là della loro, del loro valore di fondo, del loro aspetto valoriale. Bernieri vuole un anarchismo idealista ed insieme realista, un anarchismo insomma, sono le sue parole, che innesta verità nuove al tronco delle sue verità fondamentali, sapendo potare i suoi vecchi rami. E uno degli elementi principali che vede come elemento di debolezza è questa sorta di diktat assurdo, come dire, a formula quasi religiosa, che vieta quasi agli anarchici di darsi un programma, in particolare un programma politico. Questa cosa nasce anche, come dire, dalla paura e dalla, quasi dalla superstizione di quella che lui definisce la fobia del baco. Dice testualmente: non pianteremo più meli perché molte mele hanno il baco, ogni cosa che è nel mondo ha il proprio baco, tutto ciò sta nel saperlo levare. Preoccuparsi eccessivamente delle degenerazioni possibili conduce ad un errore comune a molti fra noi, alla negazione assoluta. La generalizzazione negativa è un arbitrio logico. Ora, tutto ciò sembra normale, sembra, come dire, no, visto, ma è molto importante nell'ambito del dibattito specifico di quell'epoca, nell'ambito del movimento anarchico. Dice Bernieri in sostanza: noi semmai dovremmo essere quelli che più ricercano un programma, perché il programma, per esempio, è antipatico, risulta evidentemente, per esempio, antipatico nel Kautsky. Risulta antipatico nel Kautsky per qualsiasi piano di ricostruzione economica in senso socialista, perché chi non vuole modificare le cose, come dire, ha quasi fastidio di un programma che dice le cose vanno modificate. Paradossalmente, chi punta tutta la sua azione politica sulla conquista del potere, sull'appropriazione dello Stato, sull'appropriazione del sistema gerarchico, evidentemente, paradossalmente avrebbe meno bisogno di un programma, può anche affidarsi, come dire, ad un passaggio repentino, ad un mero momento, un azzardo che possa riuscire, un colpo di Stato, la conquista di, diciamo, per via elettorale del potere, senza che poi nessuno possa controllare gli eletti per 5-10 anni, quello che sia, eccetera. Mentre invece proprio quelli che vogliono modificare radicalmente le cose dovrebbero essere quelli che sono quelli che più hanno bisogno del programma. Paradossalmente invece la cosa si è invertita, cioè gli anarchici quasi ad aver paura che il programma possa forzare, come dire, l'ideologia, il futuro e via dicendo, si tengono ben lontani dall'elaborare un programma e dall'agire in campo politico. Ovviamente per quanto riguarda i programmi, dice Bernelli, occorre distinguere. Vi sono programmi che sembrano voler dare la sintesi del domani storico come deterministico calcolo di quel che sarà quel domani, e questi sono i programmi detti realistici, mentre non sono che deterministici. Mentre vi sono programmi che, pur calcolando grosso modo il gioco delle forze statiche e di quelle dinamiche, non dimenticano che la probabilità di certe risultanti è tanto più alta quanto più la volontà di rinnovamento ha forzato i limiti progressivi. L'anarchismo è il viandante che va per le strade della storia e la lotta con gli uomini quali sono e costruisce con le pietre che gli fornisce la sua epoca. La cosa è fondamentale, questo elemento, questa questione del programma, perché visto che l'assenza di un programma condanna altrimenti l'anarchismo, che è comunque un movimento politico, dir si voglia, ad agire di rimessa rispetto alle condizioni determinate dagli avvenimenti e soprattutto quindi poi in coda agli altri movimenti, perché poi, come dire, la storia non è che consente momenti di pausa, di riflessione, cioè succede un qualcosa, c'è un movimento sociale, cioè bisogna per forza prendere posizione. Più difficile prendere una posizione ragionata se non si è ragionato prima, più difficile prendere la posizione giusta, cioè che rispetti l'autonomia di questo movimento, se non si ha un programma, un progetto politico che abbia a che fare per esempio anche con la questione delle alleanze, cioè con chi, non solo con quali soggetti sociali, ma anche con quali forze politiche bisogna si dovrà per forza di cosa avere a che fare e quale deve essere l'atteggiamento in merito. L'altra questione è, come dire, quella del merito, possiamo dire, no, un gioco di parole, del merito del programma, cioè che cosa, quale deve essere il programma del movimento. E su chi, dicevo, far leva, evidentemente per Bernelli esiste una differenza fondamentale fra società civile e Stato. Bernelli non si limita ovviamente, come hanno fatto tanti purtroppo, e non solo nel campo anarchico, a vari proclami millenaristi relativi ad automatiche palingenesi sociali. Per lui l'anarchismo, l'anarchia, come elemento finalistico, non è semplicemente il non Stato, bensì un sistema politico astatale, ossia un insieme di autonomie federate. Ma avverte, un organismo qual è lo Stato odierno può essere demolito, ma la sua ossatura fa riscontro tutto quel sistema di fasci muscolari e nervosi che sono i servizi pubblici. Questi vanno organizzati, questi vanno fatti funzionare. Degli organismi eminentemente nazionali, anche al di sopra del villaggio, della città, della regione, dove dovrà pulsare un sistema di centri direttivi che nella vita di una nazione sono quello che nella vita organica degli animali superiori sono il cervello, il cuore e i gangli nervosi. Le società primitive, le città dell'epoca dei comuni, il villaggio contadino, la cittadina di provincia della Spagna, possono realizzare delle forme più o meno integrali di quell'anarchismo solidarista ed extra giuridico astatale, caro per esempio al Kropotkin. Ma la metropoli odierna, la nazione, che ha un ritmo di vita economica internazionale, debbono affrettarsi a saldare le fratture prodotte dalla fase insurrezionale, perché la vita non si arresti, come il chirurgo deve affrettarsi a passare dal bisturi all'ago quando si accorge che il cuore del paziente rallenta il proprio ritmo. E qui, per esempio, anche la simpatia per il sovietismo, non certo per lo, come dire, lo svuotamento del concetto di soviet, che letteralmente vuol dire comune, o lo svuotamento, come dire, degli elementi del sistema di partecipazione diretta che si ha dopo, nel corso della rivoluzione russa, ma semmai come la critica di quello che poi è diventato un sistema che ha strozzato i soviet per affermare la dittatura di un partito, partito unico che nega peraltro ogni confronto. La prima cosa che fa, per esempio, elimina il diritto di sciopero. Io non so quanti sei comunisti, ma mi sembra paradossale che un comunista, per esempio, non rifletta prima di tutto su questo. Come si fa? Come fa un partito comunista che come prima cosa va al potere elimina il diritto di sciopero? Questo casualmente si è visto in tutti i regimi comunisti, senza scomodare Pol Pot, da Cuba, passando per Ocha in Albania, la famosa Cina di Mao, eccetera, eccetera. Ora, l'elemento però sovietista di Berneri è soprattutto un elemento comunalista, cioè Berneri intende sostituire allo Stato un qualcosa di organizzativamente valido, spiegabile, indicabile chiaramente in un programma che abbia degli elementi che sono fattibili qui ed ora e che, come dire, realizzi una sorta di sovietismo sociale, di comunalismo legato, per esempio, a una struttura del mondo della produzione di tipo anarcosindacalista, e questo ovviamente lo porta per esempio a confliggere, a scontrarsi con quello che lui chiama l'anarchismo dagli occhiali rosa, che identifica in particolare nella concezione positivista di Kropotkin, e dice testualmente: respinto da Bakunin il Rousseau arcadico e contrattualista, l'ideologia kropotkiniana ci ha riportati all'ottimismo e all'evoluzionismo solidarista. Sul terreno dell'ottimismo antropologico, l'individualismo ha perpetuato il processo negativo dell'ideologia anarchica, conciliando arbitrariamente la libertà del singolo con le necessità sociali, confondendo l'associazione con la società, romanticizzando il dualismo libertà ed autorità in uno statico ed assoluto antagonismo. Il solidarismo kropotkiniano, sviluppatosi sul terreno naturalistico ed etnografico, sapete che Kropotkin era uno scienziato, confuse l'armonia di necessità biologica delle api con quella discordia discourse e quella concordia concourse propria dell'aggregato sociale. Berneri quindi lavora alla costruzione di un progetto politico che sappia raccogliere le caratteristiche migliori del pensiero antiautoritario ed egualitario, e scrive: dal 1919 in poi non mi sono stancato di agitare in seno al movimento anarchico il problema di conciliare l'integralismo educativo ed il possibilismo politico, osando sostenere polemiche contraddittorie con i più autorevoli rappresentanti dell'anarchismo italiano. Per lui saranno, come detto, soprattutto il federalismo e il comunalismo gli strumenti atti alla riappropriazione e all'autodeterminazione, mentre l'anarcosindacalismo rappresenterà il metodo organizzativo ed agitatorio in grado di dare al movimento libertario capacità di penetrazione onde sviluppare la necessaria egemonia nel mondo del lavoro atta a far maturare e mutare i rapporti di forza. Strumento utile anche a combattere la scarsa propensione all'autodisciplina dello specifico anarchico e da far da cemento per il senso di appartenenza che deve legare le strutture militanti, perché l'anarcosindacalismo è una struttura che non può vivere se non ha delle strutture rappresentative, insomma, se non ha una struttura federalista ma ben organizzata. Strutture anarcosindacaliste hanno sempre avuto, per esempio, delle segreterie nazionali, movimenti anarchici mai. Perché? Perché l'anarcosindacalismo è più vicino alla realtà delle cose, perché l'anarcosindacalismo, tra l'altro, come dire, se si guarda la storia, insomma, la storia dimostra che il movimento anarchico è stato forte solo ed unicamente laddove ha avuto una presenza sindacale. Questo è un dato innegabile che già ai tempi di Kropotkin, come dire, di Berneri si poteva ben capire. Infatti di Kropotkin Berneri recupera invece questa parte. Di Kropotkin, Berneri recupera il rigore scientifico, gli studi sulle dinamiche della rivoluzione francese, le intuizioni sulla fine del bolscevismo, bisognerebbe rileggerselo perché tante cose, come dire, sono quasi vaticini. La propensione federalista che arricchirà grazie alla profonda conoscenza di Cattaneo acquisita negli studi con Salvemini, lo spirito organizzativo e la comprensione dell'importanza del nascente anarcosindacalismo. Il commiato, diciamo, di Berneri rispetto a Kropotkin quando Kropotkin muore è emblematico. Dice: al di sopra delle riserve, delle incertezze contingenti, il suo sovietismo, quello di Kropotkin, era sindacalista comunista e brillava di coerenza logica e di audacia costruttiva. Il partito anarchico sognato da Kropotkin sarebbe stato, anche se non ne avesse portato il nome, un partito anarcosindacalista. La ricostruzione sociale antistatale non può essere, quindi, secondo Kropotkin, che un nuovo ordine basato su un sistema di rappresentanze e di direzioni del quale partecipi tutta la massa lavoratrice. E tanto più questa massa dispone di uno strumento proprio per sostituire al regime capitalistico l'organizzazione economica comunista, e tale strumento non può che essere il sindacato, tanto più è possibile che la federazione comunalista possa subentrare allo Stato. Il campo sindacale, dice Berneri, è diventato l'unico campo che permette un'attività concreta. La stampa anarcosindacalista ha un riflesso costante dei bisogni, delle aspirazioni, delle lotte delle masse proletarie, mentre quella anarchica pura, salvo qualche rara eccezione, è generica, cioè sorda e cieca alle realtà particolari dell'ambiente sociale in cui essa vive. Il giornale di Parigi potrebbe essere fatto a New York e quasi nulla muterebbe, mentre l'anarcosindacalismo ha per forza riferimenti diretti al sociale. Sono lavoratori che si autorappresentano e che partono dalle loro condizioni, dalla gestione e dalla risposta ai bisogni diretti. E ben pochi anarcosindacalisti, dice però Berneri, aggiunge Berneri, si sono però posti i problemi inerenti al sindacato quale cellula ricostruttiva, quale base di produzione e di amministrazione comuniste. Ancora oggi siamo al bivio fra l'insidia del sovietismo bolscevico centralizzato e centralizzante e l'insidia unitaria accentratrice del confederalismo socialdemocratico in campo sindacale. E poi però aggiunge: se il movimento anarchico non si decide a limitare il proprio comunismo a pure semplice tendenzialità, a formulare un programma italiano, spagnolo, russo a basi comunaliste e sindacaliste, quindi programma nazionale che abbia un riferimento con la realtà pratica, a crearsi una tattica rispondente alla complessità e variabilità dei movimenti politici e sociali, a sbarazzarsi insomma di tutti i suoi gravami dogmatici, di tutte le sue abitudini stilistiche, di tutte le sue fobie, il movimento anarchico non attirerà più la gioventù intelligente e colta, non saprà combattere efficacemente la statolatria comunista, non potrà per lungo tempo uscire dal marasma. La crisi dell'anarcosindacalismo è la crisi dell'anarchismo, ed io ho fede che nella corrente anarcosindacalista più che in ogni altra è possibile trovare le possibilità di una rielaborazione ideologica e tattica dell'anarchismo. Berneri ovviamente quindi si scontra con l'individualismo. Dice una cosa anche qui emblematica: una vita di quotidiani sforzi di volontà, di quotidiane esperienze di dolore e di amore vale certo più dei sogni infingardi dei superuomini che si credono tali solo perché non sanno, non vogliono appunto essere uomini. E lo scontro poi con la corrente che in parte si rifaceva un po' anche a Nietzsche, cioè qui siamo in un periodo nel quale, ma se noi andiamo a vedere come si evolve la situazione, scopriamo che poi questa tendenza a frammentare il movimento, a privilegiare alcuni elementi di estrema libertà individuale a scapito della riflessione, dell'organizzazione collettiva, del lavoro sociale, del lavoro sindacale e via dicendo, piano piano si ramifica dentro il movimento un po' dovunque, al di là, come dire, di quegli epigoni assurdi ed isolati che già Malatesta aveva messo da parte. E dice Berneri, interpretando il Carlyle, un'altra cosa importante: geni ed eroi sono il prodotto di moltitudini, e dice: lo studioso, dall'abito di considerare la storia, è condotto ad una particolare forma di irrealismo, quella che consiste nel non vedere la funzione del mito, delle tendenze estreme e dell'assoluto. Perché questo, come dire, questa critica all'individualismo non è in Berneri, però, come dire, viene all'atere di un recupero della forza dell'idea e del mito. Il socialismo, dice testualmente, deve uscire dall'infantilismo rivoluzionario, che vede posizioni nette laddove sono i problemi complessi, e da quello riformista, che non capisce la funzione storica dei programmi massimi e degli imperativi spirituali. E deve convincersi delle necessità di abbinare nella propaganda il fascino del mito con l'evidenza della necessità, in un'armonica conciliazione di valori ideali e di interessi utilitari. Dice Berneri, a proposito di organizzazione: io non vedo i pericoli dell'accentramento, dell'autoritarismo che molti vedono nell'organizzazione sempre più salda e coordinata dei nostri gruppi, delle nostre unioni provinciali, delle nostre federazioni regionali. L'atomismo individuale dei gruppi ha mostrato di essere utile? Il nostro movimento non è per sua natura e per definizione refrattario ai cattivi influssi di una disciplina di partito malintesa? Per quali ragioni un movimento libertario può cristallizzarsi divenendo un partito e può degenerare in tutte quelle forme di autoritarismo accentratore che alcuni paventano e profetizzano? Se me la piglio, quello che dicevo prima, con l'individualismo, è perché se la corrente individualista ha poca importanza numerica è riuscita invece ad influenzare quasi tutto il movimento. Quasi tutti gli anarchici ai miei occhi sono individualisti, ottimisti e dottrinari, e le cose vengono legate, si legano l'una con l'altra. Ma ovviamente queste sono verità che disturbano una certa ortodossia anche all'interno del movimento anarchico, perché anche il movimento anarchico purtroppo non è di per sé refrattario, all'ossificarsi, come dire, di un elemento di ortodossia, di chiusure ideologiche e via dicendo. E Berneri dice: chi dice chiaramente il proprio pensiero senza cercare applausi e senza temere le collere è l'uomo della rivoluzione. E lo conforta una frase di Malatesta. Sapete, Berneri usava catalogare, al tempo non c'erano i computer, tutto ciò che trovava e che poteva servirgli nelle sue ricerche, eccetera, ritagliando dei pezzetti di carta e poi tenendoli in cartelle, catalogandoli, eccetera. In questo caso c'è un pezzetto di carta che tra l'altro nessuno è ancora riuscito a ricondurre ad uno scritto in particolare, eccetera, di Malatesta, che dice testualmente: chi non si sente più anarchico si ritira da sé in maniera più o meno franca ed elegante, e chi si sente anarchico resta tale anche se l'interpretazione tattica dell'anarchismo fosse il solo della sua opinione. Il lodigiano nobilita quindi il revisionismo in campo anarchico e dice: non temiamo quella parola revisionismo che ci viene gettata contro dalla scandalizzata ortodossia, perché il verbo dei maestri è da conoscersi e da intendersi, ma proprio troppo rispettiamo i nostri maggiori per porre costoro acerbi ringhiosi delle proprie teorie, quasi come ad arche sante, quasi come ai dogmi. L'autoritarismo ideologico dell'ipse dixit non lo riconosciamo che come canovaccio di comuni motivi ideali, non come schema da svilupparsi in pure e semplici volgarizzazioni. Luce Fabbri dice di Berneri: caratteristica principale che si libera chiaramente da tutti i suoi scritti è l'indipendenza di giudizio di fronte ai padri della Chiesa. Sarebbe a dire ai pensatori consacrati. Egli aveva in orrore il termine ortodossia. E dice Berneri: lo confermo, a me il richiamo ai principi non fa né caldo né freddo, perché so che sotto quel nome vanno delle opinioni. Io ho dei principi, e tra questi vi è quello di non lasciarmi mai impressionare dal richiamo ai principi. L'uomo che parte dai principi adotta il ragionamento deduttivo, il più infecondo e il più pericoloso. L'uomo che parte dall'esame dei fatti per giungere alla formulazione di principi adotta il ragionamento induttivo, che è l'unico veramente razionale. E qui Berneri contrasta la gretta e pigra mentalità di molti compagni, che trovano più comodo ovviamente ruminare il verbo dei maestri che affrontare i problemi vasti e complessi della questione sociale quale si presenta. Per Bernelli in sostanza il pensiero stesso è un problema morale, è un problema etico, e lo dice, è un problema morale ogni attività intellettuale. Attenzione, non è la cosa che si pensa che costituisce la libertà, ma il modo con il quale la si pensa. Ora, ci sono tante altre cose e non è possibile che mi dilunghi oltre, ma da tutto ciò ben si può capire come, per esempio, Berneri diventi un acerrimo nemico anche delle religioni, della razza e della scienza, e si scopre, tra virgolette, diciamo, irrazionalista, ma dice: essere irrazionalista non vuol dire essere un sostenitore dell'irrazionale, bensì un essere un diffidente nei riguardi delle verità di ragione. E da questo fa discendere, per esempio, una condanna pesante dell'ateismo, non tanto e non solo perché, come dire, si sviluppa nell'anarchismo purtroppo storicamente una tendenza a considerarsi nemico della religione e della pratica della religione, chiaramente devono essere consentiti, pare ovvio, insomma, ci mancherebbe solo che gli anarchici andassero a dire che tipo di religione devi seguire, che tipo di riti devi fare, oppure impedire di fatto qualsiasi tipo di rito. Ma anche per un motivo filosofico, perché dice: tutti i ragionamenti dell'ateismo sono di una presunzione enorme e non mi sembrano altrettanto assurdi i ragionamenti del teismo. Il razionalista, l'anarchico, non sarebbe ateo, bensì agnostico. Poincaré ha potuto scrivere che il mondo che due secoli or sono si credeva relativamente semplice diventa sempre più oscuro ed indecifrabile, paradossalmente, con le conquiste scientifiche, proprio perché viveva in un'era di grande sviluppo scientifico. Ed il Pasteur diceva in un suo discorso: colui che proclama l'esistenza dell'infinito, e nessuno vi può sfuggire, accumula in questa affermazione più di sovrannaturale di quel che ve ne sia in tutti i miracoli di tutte le religioni. Il razionalismo conduce all'utopismo autoritario, al giacobinismo, alla mistica industrialista. Questo intervento non venne neanche pubblicato a suo tempo. La prima volta che è uscito in Italia è stata nel 52, è una cosa scritta invece negli anni 30. A proposito di tolleranza, per Berneri il giusto morale e l'utile politico concordano. Cioè, l'anarchia è la filosofia della tolleranza, perché la tolleranza è l'unico modo, come dire, l'unico sistema politico possibile al quale aspirare. È l'unico sistema che ha un senso sotto il profilo umano e che nello stesso tempo dà la possibilità, come dire, la possibilità della convivenza civile. Recupera molto l'umanesimo di Malatesta, racconta per esempio, lui è stato spesso con Malatesta, racconta per esempio quell'episodio di Malatesta che continuamente seguito. Voi sapete che Malatesta è stato un personaggio, in Italia il personaggio che ha avuto, come dire, vicino le più grandi masse. Non c'è mai stato più nessuno che è stato così seguito, pur portato dai media dell'epoca, rimanendo fuori da un certo tipo di gioco politico, eccetera. Era sempre seguito comunque dalla polizia. Dico questo per dire: Malatesta, talmente importante in questo paese, ma talmente anche lui sconosciuto, era talmente importante che lo stesso Mussolini non né lo arresta, né lo elimina, né lo manda al confino. Prova ad arrestarlo, fa lo sciopero della fame, il famoso attentato di Ana, eccetera eccetera. Dopodiché viveva a Piazza degli Eroi, al posto semplicemente del portiere c'era messo un poliziotto. Chiunque andasse, ha vietato anche i funerali, la gente gli tirava i fiori dalle finestre. Malatesta, è morto nel suo letto nel 32. Ora, Malatesta ricorda un giorno che pioveva, c'era un poliziotto ovviamente sempre sotto casa sua, eccetera. C'era un temporale bestiale, lo fa entrare e gli offre un caffè. E ricorda pure che questo poliziotto poi lo rincontra a Firenze dopo anni, non se lo ricordava. Dice: Ah, buongiorno, dice, lei non si ricorda chi sono io. Non poteva ricordarsene perché era vestito da Netturbino. Il poliziotto aveva cambiato lavoro e rimaneva, dice Berneri, in lui il ricordo di quell'incontro con Malatesta, di quella giornata così come una giornata veramente particolare per la sua vita. E Malatesta ricordava questa cosa con un sorriso, come dire, solare. Umanesimo e anarchismo. La rivoluzione sociale è classista nella sua genesi e umanista nei suoi processi evolutivi. Chi non capisce questa verità è un idiota, chi la nega è un aspirante dittatore. Ovviamente il discorso di revisione critica di Berneri tocca quasi tutti gli elementi ossificati dell'anarchismo. Berneri dice di se stesso: ho abbandonato il movimento socialista perché continuamente mi sentivo dare dell'anarchico. Entrato nel movimento anarchico mi sono fatto la fama di repubblicano federalista. Quello che è certo è che sono un anarchico sui generis, tollerato dai compagni per la mia attività, ma capito e seguito da pochissimi. I dissensi vertono su questi punti. La generalità degli anarchici è atea ed io sono agnostico. È comunista ed io sono liberista. Non fraintendiamo questo termine, non è il liberismo come lo si intende oggi. Cioè sono per la libera concorrenza tra lavoro e commercio, cooperativi e lavoro e commercio individuali. La maggioranza è anti-autoritaria in modo individualista, io sono semplicemente autonomista federalista, cioè Cattaneo completato da Salvemini e dal sovietismo. In sede politica il federalismo repubblicano di Cattaneo del Ferrari mi pareva fin dal 1918 passibile di integrarsi col comunalismo libertario propugnato dalla Prima Internazionale e con il sovietismo quale esperienza genuina, cioè prima che diventasse strumento della dittatura bolscevica. Dice: sarebbe per noi molto più interessante e produttivo una critica sistematica dello Stato piuttosto, come dire, che una propaganda iperideologica, e sarebbe molto più produttivo politicamente, perché una sistematica campagna di questo genere potrebbe attirare su di noi l'attenzione di molti che non si scomporrebbero affatto leggendo Dio e lo Stato di Bakunin. Così dice di non essere assolutamente soddisfatto, per esempio, dell'astensionismo. Dice che in differenti occasioni una prassi radicata ab origine nel rifiuto della truffa di una democrazia rappresentativa senza controllo e mandato, perché ricordiamoci che, come dire, l'astensionismo aveva una sua ragione, ma come dire, anche il voto era ben differente quando nasce, perché originariamente spacciata per sostanziale questa democrazia in realtà era un palliativo concesso come diritto solo per una piccola parte della popolazione, da monarchi che ne conservavano nomine e gestioni, nominavano anche i ministri. Questo astensionismo nasce come risposta, non come principio, e non può rimanere sempre comunque inamovibile dettame dottrinario incurante delle situazioni particolari da affrontare nel corso della storia. La propaganda astensionista, reazione contro la rappresentanza generica, va usata con grano salis e da adottarsi solo se utile tatticamente, precisamente, per esempio, nel caso di referendum sembra Berneri assolutamente paradossale che se si deve scegliere fra monarchia e repubblica, gli anarchici facciano una campagna astensionista. Devo dire che a proposito del percorso fatto dal nostro movimento, nonostante Berneri riesca, come dire, a far trionfare questa posizione, esplicitando chiaramente nel convegno degli anarchici italiani emigrati all'estero che si fa in Francia nel 1931, se non erro, che per esempio per il futuro, siccome si avevano previsto che si sarebbe arrivato a un referendum, per esempio su questi due istituti, si sarebbe dovuto partecipare. Invece, morto Berneri, come dire, chiuso il discorso, si ritorna indietro. E insomma in zone intere della Lunigiana e via dicendo, dove gli anarchici erano ancora la prima forza politica della sinistra nel dopoguerra, insomma, uno come si scopre che, insomma, la gente dice: ma che, non dobbiamo andare a votare neanche quando si vota, se dobbiamo tenerci il re piuttosto che la Repubblica? Insomma, una delle cadute, come dire, pesanti dell'anarchismo politico, che non è politico, nel senso che diventa sempre più impolitico. E questo vale per tante altre questioni. In realtà, prima di tutto, per la visione che l'anarchismo non ha della politica, pensando di potersene tener fuori. E questo dibattito sull'anarchismo Berneri lo sviluppa, non a caso, dopo la vittoria del Fronte Popolare in Spagna nel 1936. Perché Berneri viene eliminato dai comunisti? Non perché è uno di quelli che, come dire, dice la mia libertà è assoluta, a me me può fregare di meno, io faccio quello che mi pare, insomma, a parte che gli anarchici così in Spagna ce ne sono sempre stati pochi, non c'erano e non erano certo quei famosi cosiddetti incontrolados ai quali Togliatti cerca di dare la colpa, dice, dopo aver rivendicato sul grido del popolo siamo stati noi ad ammazzarlo. Dice invece no, un attimo, no, Bernieri è uno di buoni, non è un incontrollato, sarà morto per una pallottola vagante durante il periodo degli scontri. No, il Bernieri è uno che per esempio sostiene la partecipazione degli anarchici che rendono possibile di fatto la vittoria del Fronte Popolare in Spagna. Cioè, se non ci fossero stati gli anarchici, nessuno della sinistra sarebbe andato al governo. Perché? Perché il più forte partito, tra virgolette, era quello anarchico. La centrale anarcosindacalista Confederazione della CNT era l'organizzazione sindacale più forte. Bernieri è uno che non si straccia le vesti, che anzi, di fronte alle critiche che guarda caso non vengono dall'interno della Spagna, ma dall'anarchismo internazionale rispetto alla partecipazione alle elezioni, difende la posizione assunta dalla CNT. È chiaro che però non può concepire il fatto che poi gli anarchici, una volta come dire, andati anche al governo, cosa determinatasi, perché non avevano ragionato su che cosa sarebbe successo dopo, nel momento della crisi rivoluzionaria, il 19 luglio, gli anarchici si trovano padroni di quasi 2/3 della Spagna, laddove comunque sono da soli e riescono a sconfiggere, sono gli unici armati perché il governo non fa niente, riescono a consegnare nelle caserme i militari golpisti, li accerchiano e li disarmano e via dicendo, ma è chiaro che dopo non erano soli, c'erano i socialisti, c'erano i pochi comunisti che però contavano 5.000 nel paese, ma contavano sull'appoggio sovietico, sulle forniture di armi, che le armi andavano rimesse solo ai rappresentanti di quel partito comunista di stretta osservanza moscovita, perché l'altro, il PUM, che era più o meno analogo come forza, invece doveva essere distrutto perché considerato trotskista, tra l'altro non è neanche vero che il PUM fosse trotskista, era un'altra cosa, ed era comunque un alleato politico della CNT, e quindi sostiene anche la presenza al governo. Ma a patto che questo, come dire, sia a garanzia del consolidarsi delle conquiste che il proletariato direttamente tramite la CNT è riuscito a fare, l'occupazione delle fabbriche, la socializzazione, l'eliminazione addirittura del denaro per milioni di contadini e via dicendo, e contemporaneamente il raddoppio della produzione agricola, quando invece pensate che in Unione Sovietica fu necessario reintrodurre la NEP perché semplicemente non si mangiava più. Allora, come dire, un qualcosa che era sostenuto anche idealmente, non stava solo sulla canna del fucile, e una capacità di dialogo e via dicendo, e poco aveva importanza se gli anarchici erano al governo, peraltro avevano preso 4 dicasteri fondamentali e nello stesso tempo non si è riflettuto neanche su quello che hanno fatto gli anarchici al governo, perché attenzione, se noi facciamo un ragionamento semplicemente ideologico, diciamo ma guarda che caso strano, ma guardiamo anche che cosa hanno fatto quelli. Nella Spagna dal 36 al 39 con gli anarchici sono stati al governo 2 volte, perché un periodo poi invece uscirono, eccetera, noi abbiamo la prima donna ministro al mondo. Dice, ma come, non è successo in Inghilterra? Fra i WASP, nelle famose democrazie compiute, non lì ancora si lottava per ottenere il diritto al voto delle donne, che invece in Spagna era stato, come dire, i diritti sostanziali, tutti erano stati parificati da Garcia Oliver, eccetera. Abbiamo la prima legge sull'aborto al mondo. Dice, ma come, non l'hanno fatta in Unione Sovietica? La rivoluzione si era fermata 20 anni prima. No, non l'avevano fatta, l'hanno fatta in Spagna, l'ha fatta la prima donna ministro, cioè Federica Monseri, nella storia del pianeta, e ha fatto anche la prima legge sull'aborto, che si chiamava riforma eugenetica. Quindi gli anarchici sono stati capaci anche, come dire, in modo non riflessivo, automatico, come di dare delle risposte politiche. Il problema è che, non avendo ragionato alla fine sulla politica in modo non avendo avuto una scuola di riferimento. In questo senso si sono trovati completamente spiazzati. Non è che gli anarchici, come dire, ministri in Spagna fossero dei traditori o fossero gente che stava lì per arricchirsi o buffonate di questo tipo. Semplicemente il problema è che il corpo militante non era abituato a ragionare di politica. E invece di consolidare e piano piano esautorare lo Stato, laddove non ci sarebbe più stato bisogno neanche, come dire, di determinate gestioni, di castelli e cose, hanno subito l'incalzare della reazione interna, che è quella che voleva invece che lo Stato si consolidasse il più possibile, quella che voleva che si restituissero le terre ai proprietari, perché in questo modo si aveva l'appoggio della Francia piuttosto che della borghesia interna, dei catalanisti e tutte queste cose. E questo è l'elemento centrale che fa alla fine rompere, come dire, l'accordo fra Berneri e la dirigenza della CNT, nella famosa lettera aperta a Federica Monseri, nella quale dice: bisogna che voi vi mettiate d'accordo, cioè bisogna che si capisca se voi siete lì solo per fare da belletto frigio, testualmente, ad altri, oppure state lì perché avete un piano politico. Ma non è che gli dice dovete uscire, gli dice il contrario: guarda che bisognerebbe avere un altro tipo di impostazione. Per esempio, uno, e si può fare solo rimanendo al governo, per questo lo ricordo, eliminare tutti gli elementi reazionari che sono rimasti nella polizia e nell'esercito, no? Dando più forza alle milizie, che, come sapete, la colonna Durruti, le milizie autogestite eccetera eccetera, addirittura gli ufficiali venivano eletti. Gli anarchici hanno sempre tenuto delle strutture di questo tipo durante tutta la guerra di Spagna. Non è vero che sono stati sconfitti, nel senso che poi si sono ritirati in Francia con le armi. Non è che gli anarchici in Spagna, come dire, abbiano perso più di altri, li hanno perso tutti insieme, hanno perso perché c'era chi voleva, come dire, togliere quel afflato ideale che dava la carica, che dava la spinta, perché voleva la ricostruzione dello Stato, voleva la gestione. E la cosa è che gli anarchici di fatto in Spagna, invece di saper produrre un'offensiva politica dopo aver prodotto un'offensiva, come dire, tra virgolette militare, si fermarono alla prima e non furono capaci neanche di scegliersi le alleanze. La questione delle alleanze, e con questa chiudo, è una questione fondamentale per Berneri. Per lui le alleanze, l'alleanza, il movimento anarchico la può fare solo, come dire, con quelle forze che sono contrarie ai totalitarismi. Cioè, se c'è un elemento di radicale differenza fra l'anarchia, come dire, differenza inconciliabile, e con chi vuole assumere il controllo totale ed assoluto del potere. Per questo si rivolge ai liberal socialisti, ovviamente quelli veri, ovviamente ai Rosselli, ovviamente ai Gobetti, a quei soggetti lì. Quelli, cioè, gente onesta, che nello stesso tempo con la quale era possibile fare un progetto federalista, un federalismo sociale, comunalista e via dicendo. Questo è un altro degli elementi di riflessione. Ovviamente oggi le cose stanno in modo differente, però sono queste le cose. Il lascito di Berneri è questo, oltre alla sua critica radicale del marxismo. Però attenzione, non è una critica anche questa di tipo ideologico, oppure critica, diciamo, di partito, nel senso un partito contro l'altro perché c'è la concorrenza politica. No, il problema è un altro. Berneri non critica tanto il marxismo economico. L'analisi di Marx è giusta. Berneri critica il determinismo marxista e il marxismo politico. Ovvero, sia sotto il profilo economico, non è possibile un sistema chiuso, perché un sistema chiuso, Berneri di questo non ho tempo, ma insomma vaticina anche, come dire, l'affermarsi della società complessa, dove è diverso, come dire, il vivere. Siamo al momento, insomma, del passaggio, e nello stesso tempo non è possibile, perché non è possibile un sistema, sarà possibile un sistema misto, collettivista, comunista. Il comunismo è visto più come esempio che come elemento da imporre. Ovviamente non si può imporre con le baionette. Dall'altra parte non si può utilizzare lo Stato, ecco perché Berneri, pur capendo che si può, come dire, che gli anarchici, vede una differenza fondamentale fra lo Stato e le istituzioni. Berneri vede la possibilità di creare istituzioni in antagonismo allo Stato, istituzioni di istituzioni la società civile ha bisogno, non ha bisogno dello Stato perché negano, lo Stato nega l'autonomia delle istituzioni. E questo è un altro discorso, insomma, molto complesso. Quando si parla oggi di sfera pubblica non statale, basta riferirsi per esempio alla scuola. La scuola che cos'è? Se non deve essere indipendente dalla ragion di Stato, per esempio nei programmi di storia, la scuola deve essere indipendente sia dal privato, giustamente, ma anche dalla ragion di Stato, se no non può essere scuola, se no non c'è libertà di insegnamento, non c'è libertà di apprendimento. Nello stesso tempo vede nello Stato proprio la e questo è un elemento d'analisi importante, lo Stato non nasce perché ci sono le classi, lo Stato, come pensa Marx, lo Stato nasce, lo Stato come dire, fa nascere le classi. Il primo Stato, lo Stato nasce all'inizio dall'invasione di un popolo, di un'etnia su un'altra, e quella etnia che è stata fatta succube, che è stata soggiogata, è la prima classe, come dire, subordinata che si crea nel pianeta. E questo è importante perché lo Stato non può essere utilizzato neanche transitoriamente, tantomeno in forma politica dittatoriale, per raggiungere la libertà, la democrazia, la partecipazione e l'eguaglianza. E la libertà è un elemento centrale tanto quanto l'elemento economico. La democrazia economica è importante, ma se non si pensa che deve esistere anche una democrazia sostanziale, libertà d'opinione e via dicendo, libero scontro politico, libero confronto politico, non si capisce che è chiaro che, siccome non possono essere nazionalizzati, non può essere nazionalizzato il, come dire, la capacità di avere la cultura idonea a gestire il bene pubblico, anche qualora il bene pubblico venisse socializzato interamente, ci sarebbe sempre chi ha più capacità di gestirlo per conto terzi, e quindi una nuova classe, quella famosa tecnoburocrazia della quale già parlava a modo suo Bakunin, che era poi alla radice della critica anarchica del marxismo. Quindi Berneri per me è quanto mai attuale, e quanto mai attuale sarebbe sviluppare e moltiplicare questa discussione. Vi ringrazio.
Bene, allora bene, allora e dopo tutte le questioni che sono state poste sul tavolo della discussione, ho il piacere di dare la parola al professor Pellicani.
Dunque, prima di tutto io penso che dobbiamo ringraziare Stefano Delrico per il lavoro che ha fatto, un lavoro attraverso il quale ci restituisce la figura di un personaggio molto importante e interessante, una figura sostanzialmente dimenticata, pressoché cancellata. Confesso che io di Berneri avevo letto semplicemente il saggio sull'ebreo antisemita, poi qualche articolo, ma tutto sommato avevo una conoscenza molto, ma molto approssimativa. Questa conoscenza approssimativa non c'è più, quantomeno un passo avanti l'ho fatto studiando, leggendo con attenzione questo massiccio volume con il quale appunto Delrico ci restituisce il profilo di uno dei protagonisti più interessanti della storia politica della prima metà del secolo scorso. Lo stesso Delrico definisce, usa l'espressione intellettuale di frontiera, che si attaglia molto bene alla figura appunto di Camillo Berneri, che in qualche maniera è un personaggio non classificabile. Sì, certo, è un anarchico, certo ha militato nella sinistra, su questo non si discute, ma appunto proprio perché aveva orrore quasi per l'ortodossia, orrore per gli schemi di pensiero prefissati, se vogliamo per la teologia politica, quella che è stata chiamata anche teologia politica, Berneri era non solo critico severo del comunismo, del socialismo riformista, ministeriale come veniva chiamato, ma anche critico dello stesso anarchismo. E lo faceva proprio sulla base di un principio fondamentale, l'indipendenza di giudizio. il rifiuto dell'ortodossia, il rifiuto della disciplina di partito, il rifiuto di accodarsi, per così dire, a quella che era l'opinione dominante. Di cui il fatto che Bernini sostanzialmente è una figura isolata nella storia politica della prima metà del secolo scorso. È una figura isolata perché non poteva non essere guardato quasi con sospetto, comunque con occhio critico, anche da chi appunto aveva boccato sulle strade più facili, quelle appunto della retorica. Bernini critica continuamente la retorica, non solo la retorica, dice giustamente a un certo punto, dico, vabbè, noi critichiamo la retorica fascista, ma perché, che facciamo noi? La scimmia allo specchio, dice. E quindi questo senso di autocritica, questa idea che un partito non può essere una specie di caserma nella quale uno, in base alla disciplina di partito, chiude gli occhi di fronte alla realtà, perché questo sarebbe veramente la fine del pensiero critico, del pensiero autonomo. E questo fa di Bernini senz'altro un personaggio di estremo interesse, anche per la vastità dei suoi studi, delle sue letture. La psicanalisi, per esempio, è stato ricordato giustamente. In un'epoca in cui la psicanalisi era una parola ancora misteriosa in Italia, quantomeno, questo intellettuale, Derrico dice, è un uomo politico soprattutto. No, io ritengo che sia soprattutto un intellettuale. Un intellettuale che però vive una stagione durante la quale essere impegnati politicamente è un dovere morale. Fa parte di una generazione, che è la generazione dei Terracini, dei Gramsci, dei Rosselli, la generazione di coloro che hanno una forte passione per lo studio, per la comprensione della realtà, ma la congiuntura nella quale si muovono, l'attacco fascista alla democrazia, è tale per cui sentono il dovere, avere un imperativo categorico, di assumere un ruolo politico. Ma non sacrificano questi personaggi, pensate a Gramsci, pensate allo stesso Bernini o Rosselli, non sacrificano appunto quella che è la passione originaria, che è la passione cognitiva, voler capire la realtà prima di tutto, che poi è uno dei tratti essenziali e fondamentali della civiltà occidentale. Noi siamo tutti debitori in qualche maniera della Grecia, della diaspora greca, perché la filosofia nasce nelle colonie greche, e poi di Atene. Siamo tutti debitori di Atene perché nella cultura greca, piena di cose orribili anche, basti pensare alla schiavitù, basti pensare al modo con cui venivano sterminate anche le popolazioni, eccetera, però in questa civiltà così feroce, non più feroce delle altre, se ben chiaro, è stato coltivato una cosa formidabile, la passione per la conoscenza e soprattutto la passione per la libera investigazione e quindi le domande più importanti persino delle stesse risposte. Bene, Bernini in qualche maniera sacrifica almeno in parte la sua passione originaria, quella che mi sembra essere la passione originaria. Basti pensare appunto all'attrazione che lui sente per la psicanalisi, vuole capire la natura umana, vuole decifrare il saggio appunto sull'ebreo antisemita, che è un saggio particolarmente illuminante che ci fa toccare con mano come quest'uomo aveva proprio il senso pronto soprattutto a sacrificare tutto sull'altare della verità in definitiva. Ed è in nome della verità che Bernini si muove, svolge un ruolo politico, che è un ruolo politico di un condannato alla marginalità, diciamolo. L'altro aspetto interessante di Bernini è, diciamo, l'influenza dell'insegnamento di Salvemini, che fa di Bernini un personaggio molto affine a Carlo Rosselli, affine, non sono la stessa cosa. Bernini tiene anche a sottolineare il fatto che il socialismo liberale è una cosa, il socialismo libertario, il suo, è una cosa distinta, ma ciò non di meno riconosce appunto le affinità esistenti fra la sua concezione della giusta società, perché poi di questo si tratta, e la concezione della giusta società di Rosselli. Dietro c'è Salvemini e dietro c'è Cattaneo, e c'è Cattaneo perché Salvemini ha educato sia Rosselli sia anche Bernini appunto all'insegnamento, al federalismo di Cattaneo. E mi domando anche fino a che punto si può considerare anarchico un pensatore come Berneri che vede in Cattaneo un punto di riferimento. Perché l'anarchismo preso nella sua, come dire, nella sua essenza, nell'anarchismo come ideal tipo, è una concezione che rifiuta sostanzialmente lo Stato. Dice che è possibile organizzare la società senza la presenza dello Stato. E che cos'è lo Stato, quale che esso sia? Assolutista o liberale, comunista o teocratico? Lo Stato è il monopolio della violenza. È un'istituzione che rivendica più o meno con successo il monopolio della violenza per far rispettare un certo ordine sociale, buono o cattivo che sia. In verità di ordini sociali buoni noi non le conosciamo, non abbiamo ancora visto la giusta società, possiamo tutta più parlare di una società meno ingiusta rispetto a delle altre. Non aver visto la giusta società realizzata non significa che tutte le società, tutti gli ordinamenti sociali possono essere messi sullo stesso piano, allo stesso livello. Chi può confondere l'attuale società italiana, che so io, col fascismo oppure col nazismo? E infatti Berneri, che difende continuamente il principio della tolleranza e che difende il principio del relativismo, però è così autocritico che si rende conto che in quel principio del relativismo c'è un veleno, oggi se ne parla molto in Italia e non solo in Italia, c'è il veleno dello scetticismo, c'è il veleno dell'equivalenza di tutti i valori, c'è il veleno del nichilismo assiologico, per cui tutte le scelte diventano uguali, e questo è una malattia che ha toccato ormai la nostra società. Ha toccata, perché ricordo già 20 anni fa scrivevo un editoriale su Mondo Operaio lamentando il fatto che la politica, quella con la P maiuscola, la quale ero stato educato io in una famiglia comunista, anche se poi comunista, ho rotto col comunismo nel 1956 per delle ragioni che sono chiarissime, ovviamente non sto qui a illustrare, ebbene stava evaporando la politica con la P maiuscola, cioè la passione politica. I Rosselli, i Berneri, i Terracini, i Gramsci avevano una fortissima passione politica. Come diceva Guglielmo Ferrero, parlando della socialdemocrazia nel 1898, andò in Germania e fu molto interessato da questo fenomeno politico sui generis, singolare. La socialdemocrazia tedesca si era organizzata come una società nella società, come una controsocietà in qualche maniera. E definì appunto la socialdemocrazia come una fede e una carriera. Se sparisce la fede, che resta? Resta la carriera. Ora, Berneri fa parte di quella generazione per la quale la cosa essenziale, anzi non c'era neanche la carriera, per quegli uomini che ho nominato, c'era prima di tutto la fede, la passione politica, che purtroppo è evaporata nel nostro mondo. Da questo punto di vista abbiamo quasi il dovere di ricordare un personaggio appunto come Berneri, di leggerlo con l'attenzione, il che poi non significa che, come dire, ci fornisce, al di là dell'insegnamento, diciamo, di principio, l'insegnamento morale, ci fornisce delle indicazioni precise per uscire dalla situazione nella quale ci troviamo. La verità è che il problema fondamentale per l'anarchismo è il problema del potere, che significa anche il problema come essere efficaci. Come fa l'anarchismo ad essere efficace se rifiuta il potere? La sconfitta dell'anarchismo non è un fatto casuale, almeno così io leggo la storia del XX secolo. Era scritta già nel suo DNA. Come era scritto già nel DNA del comunismo leninista, la sconfitta morale del comunismo medesimo. Perché se si parte dall'idea che si possono usare tutti i mezzi per realizzare il fine, alla fine i mezzi divorano il fine. Si può anche arrivare a sostenere la tesi che i mezzi giustificano il fine, o meglio che il fine giustifica i mezzi, lo si può, in certi casi si fa politica tenendo presente il fine e sporcandosi le mani, come diceva Sartre nella famosa commedia, appunto, le mani sporche. Ma quando i mezzi divorano il fine, è lì la sconfitta morale. Prima del collasso del sistema sovietico, dell'impero sovietico, il comunismo aveva già perso la sua scommessa. L'aveva perso perché i mezzi avevano divorato letteralmente il fine e si era rovesciato nel suo contrario, quello che Engels chiamava l'eterogenesi, l'ironia della storia, per cui dati certi progetti e certe intenzioni i risultati possono essere addirittura di segno opposto a quelle intenzioni, in cui anche la lezione che estrasse Mondolfo appunto da Engels, da Marx ed Engels, che era quella di tenere presente che non bastano le buone intenzioni per raggiungere gli obiettivi che si vogliono appunto realizzare. E Berneri ha vissuto questo problema dentro l'anarchismo, perché ha cercato di dare all'anarchismo una sostanza, un programma, proprio in quanto aveva assorbito la lezione di Salvemini e di Cattaneo, mediato appunto da Salvemini. Di qui l'insistenza sul federalismo, di qui anche il rifiuto della concezione mistico-palingenetica dell'anarchia. L'anarchia produce una palingenesi, una regenerazione, una renovatio mundi. Muore il vecchio Adamo, nasce il nuovo Adamo. Ci troviamo di fronte al cristianesimo, a un'eresia cristiana sostanzialmente. Il vecchio sogno cristiano della palingenesi, dell'uomo nuovo, eccetera, trova una nuova versione appunto nell'anarchismo. L'agnostico, così si definiva Berneri, appunto, critica questa concezione illusoria e che può portare anche al perfettismo, e con la mania perfettistica, come diceva Salvemini, anziché andare in paradiso c'è il rischio di andare all'inferno. E qui è sempre la lezione di Salvemini che a me sembra presente appunto nel pensiero e nell'azione. Di Salvemini resta però il fatto che l'anarchismo si è scontrato con la realtà. Questo è il punto fondamentale. Per esempio, manca completamente nell'analisi di Berneri, come in genere l'analisi degli anarchici, che cosa? La dimensione internazionale, la politica intesa come Weltpolitik, la politica nel senso forte. I tedeschi, soprattutto Hegel, Weber, Carl Schmitt, Treitsch, che concepivano la politica essenzialmente come politica internazionale, Weltpolitik, cioè incontro scontro fra stati. Possiamo noi concepire una società senza Stato se ci sono poi altri stati che circondano quella società senza Stato? Sarebbe una società inerme. Una società inerme. Se è vero, come ha ricordato Delrico, che è lo Stato che ha creato le classi, che la prima classe dominata, sfruttata, è l'etnia che è stata sconfitta e asservita da un'etnia vincitrice, e tutti i dati a nostra disposizione dicono che le cose molto probabilmente sono andate proprio in questa maniera, e allora non possiamo non guardare in faccia la realtà e renderci conto di una cosa essenziale, che il vero problema, che realisticamente quello che possiamo fare è controllare lo Stato affinché lo Stato non diventi uno Stato criminale, come ahimè lo è stato, si può dire, lungo tutta la sua storia. E da questo punto di vista la soluzione, dice Delrico, Berneri non era un liberale, anche se definisce gli anarchici liberali del socialismo. Sì, non era un liberale, però quello che resta della sua azione politica e del suo pensiero è anche una certa dose di liberalismo. Io sono molti anni fa, quando entrai in crisi nel 1956 ovviamente, mi posi la domanda perché era successo quello che era successo, Stalin, la rivolta ungherese e quali altre. Sulle prime pensai che erano gli uomini cattivi che avevano applicato bene, male, l'idea buona. Poi sono arrivato alla conclusione che l'idea era sbagliata sin dalle origini, era sbagliata anche nella sua pretesa di voler cambiare radicalmente tutto, di voler cambiare radicalmente la natura umana. Quindi una pretesa di carattere utopistico, anche se travestita da scienza. Si presentava come scienza, come socialismo scientifico, quello che invece era, a conti fatti, un sogno ad occhi aperti. Già è molto se riusciamo a controllare lo Stato, che è violenza concentrata e organizzata, come diceva Marx, in modo che lo Stato non diventi Stato criminale. E il XX secolo purtroppo ci ha illustrato che cosa può diventare la macchina statale anche con le migliori intenzioni del mondo. Da questo punto di vista è un autore, Berneri, che merita di essere studiato, che merita, e soprattutto penso che la cosa che più mi ha colpito, quando, e ripeto, questa enorme passione etica prima che politica, che ha portato lui, come gli altri che ho citato e tanti altri ancora, a sacrificare tutto, anche la propria vita, a rinunciare alla carriera in nome appunto di una fede che ahimè se non si è spenta completamente, certo si è molto affievolita nel nostro mondo. Grazie.
Bene, adesso diamo la parola a Valentino Parlato.
Ma scusate, dopo aver sentito Stefano Lanza, Stefano De Rico e adesso Luciano Pellicani, francamente sono un po' in imbarazzo. Che cosa posso dire, che cosa posso aggiungere a quello che tanto bene è stato detto, anche se poi farò una piccola polemica antica con Luciano Pellicani. Devo dire che, allora vi racconto, quando Stefano De Rico mi ha detto di venire a presentare questo libro, io ero piuttosto scettico, perché sono scettico sulle dottrine anarchiche, non mi convengono molto, sono comunista io da questo punto di vista, non lo rinnego, e sono venuto soprattutto per un senso di colpa, visto che questo Berneri l'hanno ammazzato i nostri compagni comunisti, è giusto andare a fare un mea culpa,
un applauso,
andava fatto questo, no? Quindi molto scettico. Poi invece qui il ringraziamento massimo è a Stefano De Rico, guardando questo libro mi sono molto appassionato, e un lavoro, come dire, sia per il lavoro enorme, ma sia per il personaggio di Berneri, perché è un personaggio col quale, leggendo, io non lo conoscevo quasi, sapevo solo che era stato ammazzato dai comunisti, e leggendo è un personaggio affascinante col quale uno quasi si immedesima, vorrei essere, avrei fatto come lui, tutte queste cose qui. E questo è molto importante, e anche qui tutte le cose che sono state dette, che ripeto, antidogmatico e assolutamente, come dire, tollerante, addirittura nemico dei principi, direi anche, no? E questo mi fa pensare, sulla mia scrivania c'è una scritta: questi sono i miei principi, se non vi piacciono ne ho degli altri. La frase è di Marx, ma
sì,
Gruccio.
Sì, Gruccio.
Gruccio Marx. Ecco, io sono un po' esagerato, cioè Berneri era molto più serio di me, voglio dire, in questo, assolutamente. Ecco, e poi mi viene allora un punto, in questa situazione di crisi della sinistra, ma qualche dose di pensiero anarchico, qualche cosa potrebbe essere utile. Io penso qualche dose di Berneri, di pensiero, non pensiero anarchico, di pensiero di Berneri sarebbe utile. Cioè, intanto questa attenzione alla società, questo, e questo vedere, come dire, anche il rapporto tra società e politica. Adesso, Luciano citava prima la questione, come dire, noi sfottiamo tanto i fascisti, ma i fascisti sono noi. Nascono, non sono, come diceva Croce, sbarcati dal cielo, sono nati dal ventre del nostro paese. Cioè, io dico, e questo discorso però perché non lo facciamo oggi? Berlusconi non è Benito Mussolini, grazie a Dio, ma non facciamo questo discorso anche con Berlusconi. Berlusconi non è un prodotto venuto dal cielo, è un prodotto del nostro paese, è un prodotto del degrado della politica, del fatto di come sono diventati i politici di sinistra, di crisi della nostra intellettualità, di rimozione della storia, di caduta della passione politica. E io qui c'ho un altro, voglio dire, io mi autodefinisco un po' luogo comunista, per cui ripeto sempre luoghi comuni. Questa decadenza, ecco, noi pensiamo cosa erano questi anni, gli anni 20, gli anni 30, la guerra di Spagna, la maturazione della seconda, la reazione al fascismo, al nazismo, la maturazione della seconda guerra mondiale, il significato della seconda guerra mondiale. Beh, questa seconda guerra mondiale è stata quella che ha dato New Deal, democrazia, è stato, come dire, la fertilizzazione della società. Adesso questa fertilizzazione, questo letame positivo si è esaurito e vediamo che c'è una decadenza senza nemmeno crisi drammatica, c'è come dire uno sciropparsi. Questo lo vediamo oggi, insomma, oggi noi abbiamo questo governo che è caduto, che sappiamo dire? No, voglio dire, che so dire io? quasi niente, quasi che va male, che le cose vanno male, beh, come andrà domani, ma forse peggio. Non è che c'è una resistenza, insomma. E in questo la rimozione della storia. E termino dicendo due cose sempre di Berneri, cioè il rifiuto dell'autonomia della politica, perché se questo è un fatto importante. Oggi c'è l'esaltazione dell'autonomia della politica. Io sono io e tu vai a farti fottere. Questo è quello che ti dicono, grosso. Casomai vota, vota per me. L'antidogmatico, insomma, questo voglio dire, è importante, contro gli assoluti, la tolleranza e al tempo stesso il realismo, perché questo signor Berneri poi dice anarchico, anarchico, però dice un programma ci vuole, cioè non è che si va a cavolo con le idee come vengono, no. Tutto questo secondo me è molto importante, molto utile, ma soprattutto la cosa che io, insomma, il coraggio, come dire, anche il coraggio di essere revisionista, cioè revisionista sembrava un insulto, no, invece uno deve vedere e rivedere, pensare e ripensare, questo è l'insegnamento positivo che ho trovato di Berneri, per questo sono grato a Stefano D'Enrico. E soprattutto però, signori miei, l'insegnamento suo al quale io tengo, come ci serve Berneri a aiutarci a ragionare in questa crisi della sinistra, a dire qualcosa di sensato, di utile, di non soltanto oh che brutto che è Berlusconi, ma come Berlusconi l'abbiamo fatto nascere noi?
Grazie.
Bene, adesso do la parola al professor Berti e ricordo che chiaramente dopo il terzo intervento si aprirà anche il dibattito, insomma.
Dunque, io sono da molti anni, diciamo, militante della cultura anarchica. E ricordo, per dare senso e per capire questo libro, ricordo che Berneri è stato, come dire, lanciato, se così posso dire, ancora 40 anni fa da Piercarlo Masini, la prima antologia di scritti curata da Piercarlo Masini nel 1964. Nel 1977 c'è stato il primo convegno su Berneri a Milano, c'ero anch'io, e sono usciti poi degli atti. 10 anni dopo, nel 1986, Chessa con Masini e con me ha organizzato un'antologia di scritti su Berneri. Subito dopo il mio amico Luciano Pellicani ha organizzato a Mondo Operaio un convegno e c'è stata quindi un'altra, diciamo, riunione su Berneri. Poi 10 anni dopo, nel 1996, Valentino Parlato non si ricorda più, ma abbiamo fatto insieme con Valentino Parlato e Enzo Santarelli e Goffredo Foffi un pomeriggio su Berneri. Sono seguiti poi due libri su Berneri, uno di Carlo De Maria e uno di Pietro Adamo. Negli ultimi 2 anni vi sono stati 2 convegni su Berneri, uno si è svolto 2 anni fa a Reggio Emilia e uno si è svolto qualche mese fa ad Arezzo. Adesso è arrivato il libro di Stefano D'Enrico, non so se lo vedete, se vi cade su un piede restate, diciamo, azzoppati per... Sono 700 pagine che io mi sono cucato tutte, me le sono per primo, me le sono lette tutte pagine per pagine. È certamente l'opera più importante su Camillo Berneri, in assoluto. E qual è stato il metodo di D'Enrico? È stato quello di fare una rivisitazione di Berneri facendolo molto, molto, molto parlare. Sono lunghissime citazioni, tanto è vero che si potrebbe dire che giustamente c'è la parola antologia qui. Perché? Per due motivi. Il primo motivo è che in questo modo si levano tanti equivoci interpretativi. Facendolo parlare, siccome non c'è... Berneri non è Gramsci, che ci sono già 100 libri su Gramsci. Come vi ho detto, sono queste le cose. Quindi facendolo parlare tante cose vengono chiarite. Lo facciamolo parlare questo... E poi perché naturalmente Berneri è un autore complesso, è un autore complesso e, essendo una persona diciamo di grandissima intelligenza, io ho detto, mi sono permesso di dire ad Arezzo che gli anarchici sono stati sfortunati, perché se la fortuna degli anarchici sarebbe stata quella che Berneri venisse messo in galera, nel 26, invece di fuggire lo mettevano in galera e noi oggi avremmo i 4 anni dal carcere di Berneri. Non li abbiamo avuti perché lui è andato in giro per l'Europa a fare l'antifascista e l'anticomunista e non abbiamo avuto i guadagni a casa. Perché era della stessa statura, come dicevo prima, ha parlato di Gobetti e di Gramsci, non aveva assolutamente niente di meno come intelligenza, era curiosissimo ed era di grande acutezza. Però era anche a volte un po', come dire, precipitoso. Per esempio... I principi, ecco, non vorrei che qui passasse l'idea che gli anarchici non hanno principi. No, gli anarchici hanno dei principi che sono incrollabili, ci mancherebbe altro. Quello che Berneri chiamava principi non sono altro che stereotipi ideologici. Per cui, allora, io ho questa, mi sono attaccato a questo, di cui non mi muovo, e no, non ti puoi muovere. Perché Berneri è appunto uno dei primi che capisce, l'aveva capito prima Malatesta, la differenza fondamentale tra giudizi di fatto e giudizi di valore. E Malatesta ne parla già alla fine dell'Ottocento, quasi non ha certamente la complessità di Weber, ma alla fine, ecco. Dov'è, diciamo, la difficoltà di questo autore? Consiste in questo, che è un autore complesso, dicevo, e che nella interpretazione di Derrico, che Derrico non fa di professione lo storico, di professione fa il professore, quello che è, e ha scritto questo libro non con un occhio da storico, ma con un occhio di attualità, cioè ha cercato di attualizzare Berneri, quindi facendolo tanto parlare vediamo quanta, diciamo, di tutta questa cosa che Berneri ha scritto e ha fatto, quanto lo possiamo ancora oggi noi utilizzare per le battaglie di oggi. Quindi è un autore vivo. Allora, c'è da dire una cosa che su dove Derrico ha insistito anche oggi nella presentazione, cioè il problema della politica. Il problema della politica, come ha detto Luciano Pellicani, si riduce in due parole: principio di realtà. Gli anarchici, quando Berneri arriva diciamo a essere un anarchico compiuto, si vede di fronte a un movimento che non ha un principio di realtà. Gli anarchici, naturalmente, perché? Perché se tu hai un principio di realtà fino in fondo, inevitabilmente devi fare dei compromessi. Cioè, se tu accetti il principio di realtà, come fai dopo, se accetti le conseguenze del principio di realtà, come fai a non fare dei compromessi? Se tu pensi che la realtà sia una cosa seria, devi fare i conti con la realtà, ma fare i conti con la realtà significa che tu devi piegare i tuoi principi e devi fare dei compromessi. Ora, mentre prima della rivoluzione russa gli anarchici potevano, tra virgolette, permettersi di non fare dei compromessi, ecco, questo è il punto fondamentale di tutta la questione, dopo la rivoluzione russa non sono più nella posizione di prima. Facciamo un esempio concreto, banale. Prima guerra mondiale, lo scontro tra Kropotkin e Malatesta sulla prima guerra mondiale. Kropotkin era a favore della guerra, cioè voleva che la Francia, voleva sostenere, che era allora considerato il maggior anarchico vivente, voleva sostenere la Francia e l'Inghilterra contro la Germania, E Malatesta invece era contro la guerra. Bene. Personalmente io penso che avesse ragione Malatesta. Sì, d'accordo, ma se invece della prima guerra mondiale Malatesta si fosse trovato di fronte alla seconda guerra mondiale, dove tu devi decidere tra Roosevelt e Hitler. E come la mettiamo, appunto? Ecco il principio di realtà. E cioè il principio di realtà che significa subito immediatamente una parola. Male minore. Male minore. Lui ha detto prima, gli anarchici non sono andati a votare per la Repubblica e la Monarchia. Qual è il male minore tra la Repubblica e la Monarchia? È la Repubblica, naturalmente. Quindi non andare a votare il referendum significa un suicidio politico, secondo Del Rico. Ecco, allora il problema è tutto quanto qui. Che Berneri si trova a essere anarchico dopo la rivoluzione russa, dopo l'avvento del fascismo, e che quindi si trova di fronte a questo fatto fondamentale. Da una parte ci sono le democrazie liberali, dall'altra ci sono i totalitarismi. Nasce a questo punto il destino di solitudine dell'anarchismo. Poi l'anarchismo prima stava dentro il movimento operaio socialista, dopo la rivoluzione russa non può più stare dentro il movimento operaio socialista insieme con i comunisti che hanno ammazzato la libertà in Russia. Non può nemmeno stare, naturalmente, chiamiamoli così, quei borghesi. E dove sta questo anarchismo? Sta per conto suo. Cioè, ha un destino di solitudine. E lo sforzo di Berneri di portare fuori l'anarchismo dalla sua solitudine. E non ci riuscirà, naturalmente. Non ci riuscirà perché era solo, era effettivamente solo. Gli anarchici non lo facevano, naturalmente, lo facevano parlare, lo facevano scrivere, ma non ci sentivano tanto. E questo naturalmente rendeva ancora più drammatica la riflessione di Berneri. E tutto lo sforzo di Berneri è questo: come mediare i principi con la realtà. E naturalmente questo è stato, diciamo, il dramma di Berneri nei 20 anni che corrono, dei 15 anni che corrono dal 1919, 20-21 fino alla morte nel 1937. E l'esempio della Spagna è esemplare da questo punto di vista, perché gli anarchici, evidentemente gli anarchici in Spagna, in Catalogna certamente erano la forza rivoluzionaria di gran lunga più importante, va bene? Sono loro che fermano, veramente sono gli anarchici che fermano il fascismo in Spagna. Se non ci fossero stati gli anarchici, Franco avrebbe fatto fuori la Spagna in 4 giorni. Invece ci ha messo 3 anni. Ecco, come Pinochet, esattamente. In Catalogna gli anarchici sono di gran lunga la forza più importante. Bene, momento. Dopo 3 giorni sono a Barcellona, entrano nel Palazzo della Generalità e lì c'è seduto Luis Company. Se arrivano gli anarchici, Federica Monseny, eccetera, e Company si gli dice: sedetevi. Avete voi la Spagna in mano adesso, la Catalogna in mano. Ma se si siedono un secondo dopo, smettono di essere anarchici. Un secondo dopo che si sono seduti, smettono di essere anarchici. Certamente gli anarchici, la Federica Monseny, eccetera, hanno potuto continuare a essere anarchici per quella fede grandissima. Ma come anarchici, cosa hanno fatto quando sono stati al governo? Hanno fatto ben poco. E faccio presente che in Spagna i comunisti erano 10.000 e gli anarchici 500.000. Dopo un anno in Spagna comandavano i comunisti. Perché comandavano i comunisti? Non soltanto perché c'era stato l'aiuto della Russia, d'accordo, tutto quello che volete. Perché gli anarchici non avevano una politica. Non avevano una politica. Avevano solo dei principi. È troppo poco, evidentemente. Questo non voglio dire che se avessero avuto una politica avrebbero sconfitto Franco, questo no. Però, naturalmente, questo è il problema che vive Berneri. Il problema che vive Berneri. Per cui è, come dire, un personaggio anche, un intellettuale anche interessante, anche dal punto di vista, perché è proprio uno schizofrenico. Da un lato ha una fede, e dall'altra vuole ragionare con una freddezza da politico. E naturalmente tra le due cose fa un po' fatica. Ecco, allora, l'interpretazione che Del Rico dà è un'interpretazione di attualità di Berneri. Come possono gli anarchici oggi, riflettendo sulla produzione teorica di Berneri, come possono ricavare alcuni insegnamenti da Berneri per le battaglie di oggi. Auguri, grazie.
Bene, allora ringrazio tutti e tre gli interventi particolarmente interessanti.